Cosa prevede il nuovo testo del DDL concorrenza sulle concessioni balneari e perché l'argomento fa così discutere in Italia? Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 17 febbraio e questa è una mi rassegna, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, martedì il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'unanimità a un emendamento contenuto all'interno del DDL sulla concorrenza, cioè scusate, un emendamento del DDL sulla concorrenza che va a modificare il punto relativo alle concessioni balneari. Cosa prevede questa modifica? Ora ve la dico in due parole, poi dopo la vediamo meglio. Comunque, sostanzialmente prevede la messa a gara dal 1 gennaio 2024, quindi uno stop all'usanza di prorogare le concessioni vita natural durante, oggetto, motivo per cui, insomma, l'Italia è stata anche oggetto di vari richiami e multe dell'Unione Europea. Un sistema di assegnazione solo tramite gara in cui chiunque potrà partecipare. E una serie di criteri legati alla sostenibilità ambientale e all'accessibilità delle spiagge e altre cose che dopo andiamo a vedere più nello specifico. Però prima di addentrarci a vedere meglio che appunto cosa prevede questa legge e poi di commentare un po' assieme verso la fine, è il caso di fare un passettino indietro e capire com'è la situazione attuale, come ha funzionato il sistema fino adesso. Cosa che ci permette anche di capire come mai ci sono così tante polemiche, sempre legate alla gestione delle spiagge, alla concessione delle spiagge e come mai in tanti richiedevano una legge, appunto, che cambiasse la situazione. Ora andiamo a vedere la situazione. Quindi, è il classico esempio di fossilizzazione di alcuni privilegi. Ho trovato un articolo molto ben fatto di Antonio Galdo sul giornale che si chiama Non Sprecare, che spiega bene le storture della situazione attuale. Situazione attuale che in Italia vede 26.000 concessioni balneari, di cui oltre 21.000, quindi circa il 70%, pagano meno di 2.500 euro all'anno, che sarebbero 200 euro al mese per avere la concessione della spiaggia. Tutto ciò senza gara d'appalto, e in continua proroga, con appunto le concessioni che si tramandano di padre in figlio e di madre in figlia. In più, secondo l'Agenzia delle Entrate, due gestori su tre non dichiarano al fisco tutti i loro incassi. E quindi, complessivamente, a fronte di un giro d'affari ufficiali, che appunto ufficiali vuol dire quelli dichiarati, di oltre 2.000, scusate, di oltre 2 miliardi di euro, ovvero il fatturato degli stabilimenti balneari in Italia, lo Stato incassa canoni complessivi per circa 100 milioni di euro. È evidente che, insomma, qualcosa non funziona in questo modo. Facciamo qualche esempio concreto che pesco sempre dall'articolo che vi citavo sopra. Il comune di Arzachena, in Sardegna, dove ricade il territorio della Costa Smeralda, per le 59 concessioni assegnate ottiene 19.000 euro l'anno. Sono circa 190 euro al giorno, solo considerando il periodo dei 3 mesi centrali estivi, ed è meno di quanto si paga in tanti di quei luoghi per avere un ombrellone e un lettino, perché si arriva a pagare anche 400 euro al giorno. Per lo stabilimento balneare più costoso d'Italia, che è quello il Twiga Beach di Marina di Pietrasanta in Versilia di Flavio Briatore, in cui si paga dai 300 ai 1000 euro al giorno per, appunto, per un posto in spiaggia, lo stabilimento paga allo Stato un canone annuo di circa 17.000 euro, quindi insomma praticamente l'incasso di qualche ora. Ora, questo è il punto di partenza in cui si va a inserire il DDL concorrenza e vediamo quali novità introduce. Ve l'ho detto un po' velocemente all'inizio, le vediamo meglio e poi alla fine facciamo qualche considerazione. Innanzitutto, il primo punto su cui si interviene in questo DDL è quello legato ai bandi, perché ci sarà questa grande gara d'appalto il 1 gennaio 2024 che dovrebbe spezzare un po' gli equilibri e rinnovare il settore, gara a cui potranno partecipare tutti, anche microimprese ed enti del terzo settore. Per questo motivo è previsto l'eventuale frazionamento delle spiagge anche in piccoli lotti. E successivamente è prevista appunto una turnazione comunque più rapida, molto più rapida di come è stata fin qui, delle gestioni con i contratti che devono avere una durata adeguata, viene definita così, non più specificatamente, e devono successivamente tornare a bando. Vuol dire che dopo che il gestore rientra dell'investimento e ha un profitto così congruo, poi lo stabilimento deve tornare a bando senza che si possano prevedere rinnovi automatici. Unica mezza eccezione è prevista una sorta di prelazione per quei soggetti che nei 5 anni precedenti hanno avuto la concessione balneare come unica fonte di reddito. Quindi se uno aveva solo quello, allora diciamo che sale un po' nelle graduatorie. Tra i criteri che verranno valutati per la concessione c'è anche la facilità di accesso per le persone disabili e l'impatto ambientale. Inoltre sono previste un numero massimo di concessioni da detenere per ogni singolo concessionario e un indennizzo per il concessionario uscente a carico di quello entrante. Inoltre, al cambio della proprietà ci sono clausole sociali che vogliono sostanzialmente così garantire una continuità del lavoro. Le persone che sono assunte nello stabilimento devono tendenzialmente restare assunte anche quando gestione. E poi c'è una quota del canone annuo che deve essere destinata a interventi in difesa delle coste e al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. Ok, la norma prevede anche l'adeguato equilibrio fra le aree demaniali appunto in concessione e quelle libere o libere attrezzate, oltre alla costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso alle spiagge, con tanto di multe previste per i proprietari che invece occupano o intralciano in qualche modo appunto il transito delle persone, l'accesso libero delle persone al mare. Ora, il testo è stato approvato all'unanimità, come dicevo, dal Consiglio dei Ministri, ma dovrà passare al voto del Parlamento, che potrà apportare ulteriori modifiche o emendamenti. Comunque la struttura di base dovrebbe essere questa. Facciamo qualche considerazione. Partiamo prima da considerazioni non mie personali, ma arrivano dalle associazioni di categoria, che ovviamente minacciano un'alzata di scudi, perché questa legge va comunque a intaccare comunque ho problemi di connessione, dicevo, va a intaccare questa legge un sistema di potere e anche insomma degli equilibri costruiti negli anni, e quindi è anche normale che ci sia un po' una reazione forte alle associazioni di categoria, però qualcosa di interessante ci dice. Vi leggo le parole di Fabrizio Licordari, presidente di Asso Balneari Italia, che ha detto a ANSA, ripeto perché ho il timore che ci sia poca connessione, dicevo, Fabrizio Licordari ha detto a ANSA che con questo atteggiamento, vi leggo la sua citazione, non è l'Europa che ci dice di fare qualcosa, ma è il governo italiano che ci sta mandando in pasto all'Europa e sta aprendo le porte agli investitori stranieri. Il governo ha fatto delle proposte emendative senza averle condivise e ragionate con noi associazioni di categoria, un modo di fare del tutto singolare, tenuto nella segretezza, e questo è già significativo di come vengono trattate le questioni in questo esecutivo. Questa è stata la dichiarazione appunto del presidente di Asso Balneari. Perché parto con queste riflessioni? Perché al netto del fatto che ovviamente l'azione delle associazioni di categoria è molto di parte e che il settore balneare aveva molto bisogno di una rinnovata e che la legge nel suo complesso non mi sembra neanche malaccio, c'è però un pezzettino di verità in queste ultime considerazioni che non vorrei tralasciare, non vorrei essere troppo netto nel giudizio, perché c'è il rischio di fare un po' lo stesso errore di sempre, ovvero di pensare che la soluzione per un settore molto arroccato su dinamiche... Muovo la connessione che va e viene. Io spero che sentiate bene. Dicevo, il rischio è quello di pensare che la soluzione per un settore economico arroccato su dinamiche familistiche e elitarie... sia aprire ai mercati sperando che risolvano tutto. E come sappiamo, questa dinamica tipica ha un bel po' di problemi, soprattutto quando la applichiamo su beni preziosi come le coste e i mari, che vanno tutelati, vanno preservati, vanno protetti e che sono spesso fragili anche nell'ottica dei cambiamenti climatici. E il mercato, i mercati non sono molto bravi a fare questa cosa, ecco, l'abbiamo già testata varie volte, quindi quando pensiamo di affidare tutte le soluzioni di un problema ai mercati e di aprire semplicemente perché notiamo dei reali problemi di mala gestione, ecco, ricordiamoci che non esistono mai solo due soluzioni, no? Non esistono solo due opzioni. Non è che se notiamo un problema esiste un'unica soluzione a quel tipo di problema. E che spesso, se ci sforziamo di pensare fuori dagli schemi e fuori dal sistema binario dei falsi dilemmi, emergono le alternative migliori. Così, la butto là, non vuol dire tutto e non vuol dire niente, mi rendo conto che è molto vaga come riflessione, ma così è un invito anche a tutti noi a volte a uscire dal modo di pensare binario in cui tendiamo a rinchiuderci e tendiamo a vedere solo due alternative, quando in realtà spesso ne esistono tante altre. Ok, prima di chiudere vi segnalo un video molto interessante di Le Monde, sottotitolato su Internazionale, che parla di Amazon. E non è un video di denuncia particolare, semplicemente spiega con un po' la storia di Amazon, di Jeff Bezos, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito e che non conoscevo, devo ammettere, è che il fatto che i principali introiti dell'azienda, appunto, di Jeff Bezos non arrivino dall'e-commerce, cosa che davo per scontato, bensì dalla Amazon Web Services, che è una branca di Amazon che invece fa noleggio di service e che lo fa di server, scusate. Noleggio server a Netflix, alla CIA, a non so, un sacco di mega aziende, ha un sistema abbastanza innovativo e molto sicuro di noleggio, e mentre Amazon è stata negli anni varie volte in perdita e ha dovuto rivedere più volte il suo modello di business, l'Amazon Web Services è stata la vera e propria rampa di lancio che ha permesso ad Amazon di diventare quello che è. E, non lo so, è interessante. Vedetevi il video. Ok, niente, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Mi Rassegno, vi lascio per qualche secondo l'immagine con i vari banner dei social, vi invito ad iscrivervi soprattutto al canale Telegram, perché secondo me è il modo migliore per seguire Io Non Mi Rassegno, anche per commentare, insomma, così commentare le vecchie puntate. E niente, noi ci vediamo domani, e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.